Allora, bentornati e benvenuti. Riprendiamo il nostro percorso. Paghiamo sempre lo scotto del pranzo, quindi. Ecco, quindi diremo a Padre Gabriele di ogni tanto di svegliarci. Sono felice della presenza di Padre Gabriele. Ecco, innanzitutto ripeto quello che ho detto la scorsa volta: adesso va di moda l'autopresentazione, quindi io non ti presenterò, anche perché mi ha detto che ha una serie di titoli che quindi è bene che si autopresenti, ma io sono molto contento perché affrontiamo il tema dell'ortodossia. Nella mia formazione tutta la parte dell'Oriente cristiano, dell'ortodossia, è stata una parte fondamentale. Ho sempre amato tutto quello che era orientale in qualche modo, e devo dire grazie ad alcuni autori, innanzitutto la patristica, sia la patristica latina ma in particolare quella greca, perché mi sono accorto che si respira bene soltanto a due polmoni, c'è poco da fare. Quindi se vogliamo accostare il Vangelo e approfondire la tematica, una sana teologia, abbiamo bisogno di respirare con il polmone della Chiesa orientale e il polmone della Chiesa occidentale. Questo era il grande sogno di Giovanni Paolo II, e appunto che la Chiesa tornasse a respirare a due polmoni. E quindi io penso che oggi pomeriggio possiamo in qualche modo respirare bene, ecco. Dicevo prima che devo dire grazie a una serie di autori che sono diventati un po' miei amici, a parte la letteratura, dove c'è secondo me più teologia in alcuni autori di letteratura che in tanti teologi. Voi sapete che amo molto Dostoevskij, ma tolto quello, dicevo prima lui, no? Soloviev, Evdokimov, Bulgakov, Florensky, tutti questi personaggi che mi hanno dato tanto, e quindi sono contento che in qualche modo oggi ci sia qualcuno che possa anche attingere a questa tradizione. Padre Gabriele è un padre ortodosso, ma come dicevo stamattina, dire ortodossia non vuol dire ancora nulla, perché è molto variegato, è molto complesso il mondo dell'ortodossia, quindi lascio a te il compito anche di introdurre questo mondo a sé stante e bello, ecco, perché so che la bellezza è un aspetto molto importante dell'ortodossia. Buon ascolto.
E io che pensavo che abbiamo parlato di preghiera.
Non parliamo di preghiera?
Sì.
Parliamo di preghiera. Don Paolo non mi conosceva ed è per questo che mi ha invitato. E quindi io mi chiamo Gabriele.
Un po' più di voce?
Forse è meglio che alzi un po' la voce io. Va bene così, vi svegliate?
Sì, sì.
Perfetto. Allora, dicevo, mi chiamo Gabriele, vivo in un monastero nella provincia di Cuneo da 24 anni e da 2 anni a questa parte ho ricevuto anche dei titoli ecclesiastici, che sono quelle cose noiose che devi scrivere prima del tuo nome nei certificati e non servono a nient'altro. Questo tanto per i titoli. Io vorrei cominciare subito, prima di tutto ringraziandovi per il pranzo, perché mi sono trovato bene, abbiamo chiacchierato, c'era un ambiente molto rilassato e informale. E spero che il tono di questa nostra conversazione sia lo stesso. Io non sono qui a insegnare niente a nessuno, siamo qui per procedere insieme, per vedere cosa possiamo scambiare. E direi di se c'è qualcosa che vi dico che non vi piace o che non capite, mi fermate e cercherò di spiegarvelo al meglio che posso.
Funziona questo quel microfono?
Si sente bene.
Prima funzionava.
No, non è per quello, perché
prova, sì.
Avrei voluto fare una cosa.
Aiuto?
Sì, aiuto no. Vedete, c'è una distanza, che è la distanza rappresentata dalla scrivania, che è la distanza fisica, che cercheremo di annullare. Perché se Dio esinanisce se stesso, si fa uomo per annullare le distanze, a maggior ragione dobbiamo annullarle noi. Il primo esempio è contenuto nel Vangelo di Marco, il capitolo 9. I discepoli vanno da Gesù e gli dicono: Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non era dei nostri. Come sapete, la risposta è: lasciateglielo fare e non impediteglielo. Quindi è possibile ipotizzare che ci siano delle differenze di appartenenza che però abbiano in comune la stessa sostanza? Sì. Cioè, siamo stati un po' abituati al nostro gruppo, le nostre regole, la nostra teologia, la nostra patristica, la nostra, fino ad arrivare all'orrido concetto del nostro Dio. Il termine nostro esclude tutti gli altri. La preghiera non esiste come nostra. Se analizziamo il Vangelo, ci sono delle istruzioni, delle spiegazioni che ci permettono di capire che la preghiera non è chiesa. La chiesa si serve della preghiera, ma la preghiera è anche qualcos'altro che appartiene all'uomo e viene catalogata tra le opere buone. È interessante perché Gesù, quando viene interrogato sul buono, risponde: ma che cosa vuoi? Perché mi dici buono? Togliamo il concetto di buono. Uno solo è buono Dio, e spiega questo. E perché la chiama opera buona? Se Dio è buono, Dio è datore di vita. Le opere buone sono per estensione quelle opere che apportano vita. Come fa la preghiera ad apportare vita? Parlavo prima con Don Paolo. Ci troviamo d'accordo, ma veramente in modo sorprendente, su moltissimi punti di vista. La preghiera porta vita perché ti permette di vivere appieno quello che sei. Perché viene collocata tra le opere buone? Dove lo troviamo questo? Vangelo di Matteo, capitolo 6. Viene prima detto: guardatevi dal compiere le vostre opere buone davanti agli uomini per averne glorificazione personale. Quindi parla dell'elemosina. Il termine elemosina, lo sapete, deriva dal greco eleimon, che significa empatia, che significa comprendere l'altro. E quindi lo aiuti perché lo comprendi. Non fai l'offerta perché è precetto. Gli ebrei lo facevano perché era precetto. I discepoli di Gesù perché comprendevano. Quindi prima c'è questa comprensione dell'individuo, ma per comprendere gli altri bisogna avere il coraggio di comprendere noi stessi e di permetterci, quindi, di sviluppare noi stessi, di esprimerci. E il Vangelo ci dice come. Quando preghi, chi me lo sa dire? Entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega nel segreto. È la relazione più intima che possiamo avere con noi stessi, perché è in questa dimensione del segreto, che non è il nascondimento perché non ti voglio fare amico, non ti dico cosa sto combinando, ma perché il segreto è l'intimo, più profondo di me, che è conosciuto da Dio, perché dice il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. Ed è la stessa cosa che succede quando sei empatico, quando fai elemosina verso qualcuno. Se la fai in modo segreto, cioè tu sei empatico con una persona perché sei libero e ti senti che non rischi niente ad entrare in empatia con quella persona, il Padre tuo te la dà ricompensa. Quindi la preghiera dà luogo a una ricompensa. Il principio è di azione e di reazione. La ricompensa della preghiera è la vita. Cristo dice: sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Fino a qui è tutto chiaro? Vi sto annoiando a morte? No. Provvederò.
Sono abituati con me qui. A proposito di noia.
Allora, la preghiera ha questa caratteristica, è estremamente personale. E poi c'è un'altra cosa. Badate bene, non vi ho detto, oggi intendo trattare della preghiera privata, personale, non della preghiera liturgica, perché sapete che ci sono due grosse correnti, la preghiera pubblica, quella che facciamo nella chiesa insieme agli altri, e che usa le formule, credo, il Padre Nostro e via dicendo, e la preghiera personale, perché il Vangelo parla di una relazione profonda con noi stessi. Perché è in quella relazione profonda con noi stessi che Dio si manifesta attraverso le ricompense che ti dà. Che cos'è una ricompensa? Normalmente è il risultato di qualche cosa che ho fatto, una conseguenza. Però la ricompensa ha un'accezione positiva. È qualcosa che ti dà perché è una delle opere buone. Quindi essere in comunione con noi stessi, potremmo usare questo termine, è un'opera buona ed è forse la più difficile ed è la migliore. Ci sono purtroppo tante persone buone, valide, obbedienti, in buona fede, che non sono profondamente connesse con loro stesse. Non gli sono stati dati gli strumenti. Gli è stato detto, anzi, che l'obbedienza cadaverica è l'unica vera virtù. Io non dico di essere disobbedienti, ma non basta essere obbedienti, perché la persona esterna a te non vede nel tuo segreto. Dio sì. San Pietro stesso si pone una domanda quando nel Sinedrio, gli atti degli apostoli, dice: giudicate da voi se conviene obbedire agli uomini anziché a Dio. Ma prima di tutto, l'obbedienza a Dio non è un'obbedienza di tipo formale, perché non ci ha detto di fare delle cose, ci ha detto di viverle. È come se io vi dicessi: vivete, obbeditemi per favore, vivete. Dice: già lo sto facendo. La domanda è: lo state facendo la massima espressione? Siete felici di quello che fate? Che cos'è che vi spaventa? Cos'è che c'è che non funziona? Ed è lì che la preghiera funziona, perché quando tu ti chiudi in te stesso, poi spiegheremo come, hai una ricompensa, una parte di te lavora profondamente, ed è quella parte che Paolo di Tarso dice, lo spirito, la intercessione dello spirito intercede per noi con gemiti inenarrabili. Quindi la preghiera non sembra una forma, ma ha una sostanza, è un modo, uno stato di coscienza, è troppo difficile il termine, ok? Quindi la preghiera è una facoltà, un diritto naturale dell'uomo, come respirare, ed è qualcosa di naturale. Lì si capisce anche dal Vangelo, quando Gesù è già stato un bel po' di tempo con i suoi discepoli e questi, che aveva niente da fare, vanno a vedere cosa combina Giovanni con i propri. E poi arriva e dice: senti un po', insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi. E lui dice, beh, quando pregate dite così, dice il Padre Nostro. Però poi dice, attenzione, quando pregate non fate come i pagani che pensano di essere esauditi a forza di ripetizioni, di parole. Quindi la preghiera non è soltanto la recitazione delle frasi, anche perché se no nel Getsemane avrebbe usato il Padre Nostro, ma non l'ho usato. Sapete che la preghiera di Gesù nel Getsemani non è il Padre Nostro. Quindi la formula è una esternazione di una condizione interiore. La formula non crea la condizione interiore, la esprime. È chiaro questo? Questo è il concetto differente, la gran differenza che c'è tra il mantra e la preghiera cristiana. Il mantra, secondo le teorie, forma le reazioni, modifica la persona. E invece noi abbiamo una preghiera che è risultante della persona. Dai loro frutti li riconoscerete, possiamo dire da come parlano li riconoscerete. Ma perché il Vangelo parla tantissimo di fruttificare, portare frutto? È un termine che ricorre tantissime volte. Perché il portare frutto presuppone che dentro di noi ci sia una linfa vitale, un progetto, ed è un progetto divino che esiste per ciascuno di noi. Il rapporto con Dio è individuale, ce lo spiega molto bene sempre Matteo nel capitolo 6, quando dice: il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E poi c'è anche un versetto che dice: due passeri non si vendono forse per un soldino, eppure neanche uno di loro muore senza che Dio lo sappia. E non vi preoccupate, voi valete più di molti passeri. Questo voi valete pone l'enfasi sulla dignità dell'essere umano, la sua potenza. Nella Chiesa ortodossa c'è tantissimo il concetto di deificazione dell'essere umano, cioè le energie spirituali dell'essere umano possono venire verticalizzate attraverso una vita di ascesi. Ascesi significa proprio innalzamento, e portare l'uomo alla massima espressione di sé. E ve la sto raccontando in termini più semplici, perché normalmente a noi ortodossi piace girarci intorno e dire sì, perché recuperiamo lo stato del primo Adamo prima del peccato, bla 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 bla, lo stato iconografo, no? Diventiamo icone divine. Parliamo semplicemente. Gesù Cristo ha parlato semplicemente, cosa dovremmo fare noi? L'essere umano viene sovente ridotto nelle religioni all'esecutore di comandi e all'adempitore, si dice adempitore, di precetti. La singolare potenza dell'insegnamento di Gesù è proprio questo: cosa ci leggi tu? Tu. Quindi tu perché hai il cervello, perché Dio te l'ha dato, tu perché hai dell'intendimento, un'esperienza. Che cosa ne so io dell'esperienza di una persona che non ho mai visto prima? Non posso saperne niente, posso intendere qualcosa, farmi raccontare, ascoltare, ma Dio sa tutto. E se questa persona si relaziona con Dio in modo totale, attraverso la preghiera, che è il rinchiudersi in se stessi, nel segreto profondo, questa persona sarà felice e otterrà la vita eterna, che è quella di essere estremamente vivi qua. Poi tutto il resto è affidato all'intelligente compassione di Dio. Fino a qui tutto chiaro? Domande? Sì, prego.
Noi stiamo facendo questo percorso sulla preghiera illuminante, nel senso che dà luce magari a questo cammino, E fino a poco tempo fa, prima di avvicinarmi a questo percorso, ero convinta che di dire le preghiere, quindi quelle famose formule di cui hai accennato, potesse pregare.
Sì.
Poi, un po' per il percorso, un po' per la mia personale esperienza, più vado avanti e più mi porto nel silenzio mio interiore della preghiera quotidiana a un dialogo quotidiano con Dio. Cioè, in questo stesso momento io ti parlo. E cioè, in tante occasioni mi trovo e credevo che non fosse tanto normale questa cosa, dico, non sono normale. Poi mi sono confrontata e sono arrivata a quello che lei sta dicendo, cioè che la mia relazione con Dio è fatta così. Cioè, nel senso, c'è la parte in cui recito le preghiere, ma meditando su quello che recito, come diceva lei, però la mia personale esperienza di preghiera è proprio un dialogo, come, non so, cerco di trovare le parole, un dialogo personale.
Mi permette di dire, grazie, ma questo è un punto interessantissimo, io lo uso per andare a un secondo concetto, che è quello della famoso granello di senape. Che cosa fa il granello di senape di così eccezionale?
Diventa
un albero. Ci si aspetta che il granello di senape diventi un albero, cioè realizza se stesso. E nella realizzazione di se stesso il granello di senape prega. Quindi esiste la parte di dialogo, come dice lei, ed esiste qualche cosa che va ancora oltre, che è il silenzio, perché se no abbiamo un incessante chiacchiericcio interiore che in alcuni casi ci può anche distrarre. Nel silenzio le cose si compiono e uno dice, quindi lei mi sta dicendo che per pregare dovrei stare zitto? Sì, ma dovreste far stare zitta la vostra mente. Non è facile. Eh sì, ci vuole un po' di pratica. È per quello che i monaci orientali hanno inventato l'esicasmo. No, poi non è vero che l'abbiano inventato loro, l'hanno preso in prestito da altre tradizioni. L'esicasmo non è farina del nostro sacco. E hanno visto che se ci si concentrava sul respiro, la mente stava zitta. Ovviamente le istruzioni sulla preghiera esicasta sono un po' strane, perché questi dicono introduci l'aria nel cuore, se fate una roba simile morite e quindi avete finito di preoccuparvi. Però era per dire segui il respiro più profondamente che puoi, perché è stato dimostrato che l'introversione dei sensi, quando noi passiamo dalla fase visiva alla fase uditiva e quindi alla fase cinestesica, cioè i nostri sensi rientrano in noi, noi entriamo in una condizione che si chiama preghiera, cioè il silenzio nel segreto. Ed è lì che noi slatentizziamo il nostro diventare albero, per usare le sue parole giuste. È tutto chiaro? Noi manifestiamo il nostro diventare albero. A me piace usare la parola slatentizzare, che vuol dire portare alla luce, manifestare ciò che è già dentro di noi ma che è latente, che è nascosto. Perché la preghiera è l'espressione che ci libera. Gesù Cristo non ha chiesto a noi di aggiungere niente a ciò che siamo. E su questo vorrei portarvi un esempio. La mia riflessione si basa sulle tentazioni. Qual è stata la prima tentazione alla quale lui nel deserto è stato esposto? Chi se la ricorda?
Spegniamo.
No, non importa, va bene, ma magari qualcuno se la ricorda. Scusa? Il pane. Allora Gesù nel deserto sta digiunando, dice dopo 40 giorni ebbe fame, gli apparve il nemico e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, il primo dubbio sulla tua identità. Il primo dubbio sulla tua identità, quella è la tentazione dopo la analizziamo. Allora devi fare una cosa, devi sovvertire l'ordine delle cose. Questo che Dio ha creato come pane, tu lo devi far diventare, scusami, come pietra, tu lo devi far diventare pane. Giustamente Gesù gli risponde: non di solo pane vive l'uomo. Perché a noi hanno insegnato che bisogna pregare per cambiare ciò che è? Perché noi pensiamo di doverci cambiare quando ancora non sappiamo cosa siamo. Ci uniformiamo a dei modelli che forse non ci vanno bene, perché noi non siamo così. Non abbiamo bisogno di cambiare ciò che è, ma di vivere con piena potenza ciò che è. Attuare un abbandono totale alla divina provvidenza. Perché, permettetemi una considerazione che non è nel Vangelo, e questa è una mia considerazione, siete liberi di fermarmi in qualsiasi istante. Ho sempre sentito dire che Dio è buono, onnipotente, misericordioso, giusto, così. Non avevo, raramente si sente dire che Dio è intelligente. Beh, chi ha progettato tutto quello che succede nel corpo umano? Chi ha progettato quello che succede nel corpo umano? A livello del rene. Il rene è una struttura che ha dentro dei filtrini che si chiamano glomeruli. Che se avessimo dovuto fare un ingegnere, il rene sarebbe grande come questa scrivania. È molto più pesante. Guardate le macchine a dialisi, che razza di robe che sono. Quindi Dio è intelligente. Ha fatto bene ogni cosa. Ed ecco lì le opere buone. Quando Dio crea il mondo e vide che ciò era buono, cioè che ciò era portatore di vita, funzionava secondo il progetto che lui aveva pensato. Il pensiero creatore di Dio è la manifestazione dell'assoluta intelligenza. Quindi la creazione è buona. Perché la creazione è buona? Vi ricordate l'episodio della visione di Pietro quando sulla terrazza verso mezzogiorno, credo che avesse fame, e vede scendere, bravissima, quella tovaglia piena di ogni animale, no? Una voce gli dice: alzati, uccidi e mangia. Scusate se lo dico a Pietro, per non bastiamo contrari. Anziché dire sì signore, cioè no, io non ho mai mangiato niente di impuro. Non chiamare impuro ciò che io ho creato. Perché non esiste il concetto, prima della caduta, non esiste il concetto di purezza e di impurezza, o di impurità. Non esiste il concetto di buono o il concetto di cattivo. È per quello che l'essere umano, alle volte, è stato maltrattato attraverso questi concetti e ha pensato di essere o di dover appartenere a una delle due specie, il buono o cattivo. Se sei buono sei in opposizione al cattivo, ma se sei in opposizione stai esercitando una resistenza che difficilmente ti permette di essere ciò che sei. Sono un po' dense queste parole, sono tanta roba. Lo so, non so quanto tempo abbiamo, per quello che la faccio un po' contratta. Però... quindi uno mi dice: ma le opere buone che portano alla vita, vivere è bene o è male? Vivere è vivere, punto. Vivere male è male. Essere lontani da noi stessi è male. Pensare che se diremo le cose che sentiamo saremo allontanati, ostracizzati, puniti, questo è male, perché ci impedisce di diventare l'albero che siamo, ci impedisce di realizzare il progetto che Dio ci ha dato. E se Dio ci ha dato un progetto, il progetto ci ha dato in modo intelligente, perché non dovremmo seguirlo? La domanda che mi pongo, ed è lì che potete incominciare a dubitare la mia sanità mentale, è: ma il chicco di senape è felice di diventare albero? sul modo di essere. Non ce lo si è mai posto il discorso se il chicco di senape è felice, però c'è un salmo che ha una traduzione particolarmente interessante, che dice: ecco il mare spazioso e vasto, lo guizza non ha rettili, animali senza numero, e questo leviatano, questa creatura che tu hai creato, che tu hai plasmato, perché si diverta nel mare. Cioè, mi piace l'idea che Dio possa creare una creatura perché questa si possa divertire. Dopotutto, scusate, ma mi risulta, almeno stando ai testi biblici, che i primi, Adamo ed Eva, non fossero stati collocati in un monolocale a Venete, ma in un giardino di delizie. Quindi è lecito presupporre che il chicco di senape sia in perfetta comunicazione con Dio. E se poi ci viene detto che la più grande consolazione per noi è contemplare il volto di Dio, accedere alla presenza di Dio, percepire le energie spirituali, allora vuol dire che c'è felicità in questo. Quindi la preghiera porta alla liberazione, la liberazione porta alla realizzazione, la realizzazione ha tra le sue ricompense la felicità. E che dire di quelli che hanno usato la preghiera come punizione? Hai fatto questo? Adesso dici 25 di questi, 30 di quelli. Da noi nella Chiesa ortodossa c'è un circo liturgico, scusate se lo dico, in cui i giovani monaci che hanno fatto l'accademia teologica escono licenziati, dottorati in teologia, magari hanno 24 anni e traboccano di teoria. Quanti di voi pensano ancora a tutte le cose che pensavano a 24 anni? Ecco, bene. E questi, per supplire alla mancanza di esperienza, aderiscono in modo rigido, quasi compulsivo, a una disciplina che andava bene per i monaci palestinesi del V secolo. E io ho avuto a che fare con povere persone che magari hanno famiglia, anche un lavoro, e io dico: non riesco a fare il canone di preghiera che il padre mi ha dato. Ah sì? Perché cosa devo fare? Devo leggere 100 salmi, devo dire 2 acatisti, che sono preghiere lunghissime, e devo digiunare per 3 giorni prima di andare a comunicarmi. Bene. Che cosa ha a che vedere col Vangelo, con tutto quello che ho detto fino adesso? Niente, ma è pericoloso, perché si rischia veramente che questa persona, nell'impossibilità di ottemperare a queste prescrizioni, si senta in difetto. E cosa si fa? Si mortifica e arriva a dubitare che Dio conosca questa sensazione che sta vivendo, che questa persona vive, dice: ma insomma, se Dio è buono, perché io mi sento così? Quanta gente vi ha detto: se Dio è buono, perché succedono queste cose, perché non ferma la guerra, perché non becco i semafori verdi, perché non trovo parcheggio? E ancora una volta, queste domande sono comprensibili perché manifestano uno stato di non preghiera. Le persone che fanno queste domande sono quelle che dicono: ma insomma, perché non ha cambiato la pietra in pane, si faceva un panino, aveva fame. Lui lo poteva fare, ha fatto una trasmutazione, l'acqua in vino, le nozze di Cana, ma lì non era un suggerimento: vai a sovvertire ciò che Dio ha creato perché ti deve sembrare giusto. Lui ha detto: sentite, questi hanno finito il vino. In realtà glielo dice sua madre, la quale si becca pure una rispostaccia, sapete, no? Quella gli dice dopo. Prima ha detto: donna, che vuoi? Così. Letteralmente: che cosa a me, che cosa a te? Cioè, che mi riguarda? è che ci fa un po' strano pensare a Gesù che dice così sua mamma, no? Questa arriva e dice, ma dai, mi ha finito il vino, che vuoi? E poi, sì, non è ancora tutto il mio tempo, perché sennò poi, sai, mi chiedono miracoli. E lui trasforma in vino buono quanti litri? Quanti? 700 litri. Ma quanti erano là a quella cena? Guardate che Gerusalemme faceva pochi abitanti, non era una roba grossa. 700 litri ed erano già tutti ubriachi, figurati. E sì, erano ubriachi, e vi dico perché. Ma non ci avete fatto caso che erano ubriachi? Che il maestro di tavola dice, guarda, vado allo sposo e dice... Io me lo immagino, che lo sposo che era sverso pure lui, no? Cioè, senti, ascolta, normalmente si dà il vino buono all'inizio, poi quando i commensali non sono più in grado di distinguere, quindi sono belli pieni, si dà il vino cattivo. Tu invece hai tenuto il buono per adesso. Quindi la trasformazione dell'acqua in vino diventa un'occasione per fare una cosa buona, cioè che apporta vita, che fa un vino buono. Noi possiamo trasformare l'acqua della nostra vita in un vino buono attraverso quell'alchimia che è la preghiera interiore. E non abbiate paura, perché voi siete già trasformati, dovete solo manifestarlo. Siamo già salvati, dovremmo non dimenticarcelo. Siamo già creati, siamo qua. A meno che non siamo tutti quanti una proiezione della mente di qualcuno, se non di quella di Dio, a meno che io non sia un ologramma, e anche Don Paolo, noi siamo già qui. E come siamo qui fisicamente, siamo qui anche con un'anima che è provveduta, corredata di tutto quello che serve. Cioè Dio non ci ha mandati. Quando dice vi mando come pecore in mezzo ai lupi, fa delle raccomandazioni, ma ci manda perché siamo equipaggiati, possiamo affrontarlo. Possiamo affrontarlo soltanto se abbiamo affrontato noi stessi, ci siamo permessi di riconoscerci per quello che siamo se lo viviamo pienamente. Perché se Dio ha stabilito questa cosa per me e io non la faccio, ciclicamente la mia vita tornerà sotto forma di destino, sotto forma di incontro, sotto forma di sofferenza. E ho due scelte. La prima di smetterla di essere testardo e cominciare a dire vediamo un po' che significato ha e chi sono. La seconda è continuare ad aderire a un'idea che non è mia, che non mi calza, che non è nella provvidenza di Dio per me, ed è di negarmi fino all'ultimo giorno della mia vita. Io come prete ho alle volte il compito, succede, di assistere le persone che muoiono. E in alcuni casi assisti anche al crollo delle maschere. E una volta sono arrivato a dire, io ho visto pochissima gente morire, perché nessuno di loro aveva vissuto. E poi non arriva a dirti, beh adesso ho tolto la maschera, no? Te la fossi tolta 30 anni fa. Abbiamo cercato di, magari non è colpa loro, non sto dicendo che è una colpa, però abbiamo cercato di compiacere tutti, fuorché Dio. Abbiamo cercato di compiacere alle volte addirittura la Chiesa, la religione. Ma avete mai letto il Vangelo per i fatti vostri? Fatelo, perché non è vero che è difficile, che bisogna interpretarlo. Se c'è una ricetta per fare il risotto, è poco da interpretarla, segui e ti viene risotto. Voi pensate che Dio si diverta a nascondersi dietro i misteri? Guardate, c'è un precetto interessantissimo. Il Vangelo pone enfasi su tre termini. Osserva, ascolta, ama. Osservare con tutta la nostra potenza e concentrazione, ascoltare con la completa attenzione, amare senza riserve, vi consente di chiudervi in quel famoso segreto e di entrare in un silenzio che è comunicazione con Dio. Comunicazione che significa unione. Perché il Padre tuo che vede nel segreto ti dà la ricompensa. I padri, devo dire questa cosa, i padri della Chiesa indivisa, prima dello scisma, dicevano che la prima ricompensa della preghiera è la preghiera. Cioè la prima ricompensa di questa capacità di entrare in noi stessi, di essere in relazione con Dio, è di entrarci sempre più facilmente. Con un po' di esercizio si riesce a farlo anche in una stazione ferroviaria piena di gente che va e che viene. E nessuno se ne accorge perché il tuo aspetto è assolutamente normale. Non ci sono strani gesti, non ci sono posizioni strane, neppure espressioni stralunate del volto. Perché il seme che diventa albero non ne fa un cine, diventa albero e basta. Questo è, a grosse linee, ciò che volevo dirvi. Avete qualche perplessità?
Secondo me no. Aspetta che non sentano.
Se secondo me non hanno capito.
Ah, badate bene che... Mi sentite lo stesso?
Sì.
Ah, va bene, perfetto. Badate bene che se non avete capito qualcosa è perché non mi sono spiegato bene. No, è quello il discorso. Quindi se c'è qualcosa che non è chiaro, ditelo pure tranquillamente. Tanto, alla peggio non mi vedete più, eh. Dice, tanto, chi è questo qua? Se ne scappi sulla montagna.
Sostanzialmente siamo abituati a sentire Don Paolo. Cambia l'abito, ma il monaco uguale.
L'abito non fa il monaco, ma lo veste. Allora, beh, anche lì è una cosa interessante. Adesso posso dirlo, cioè noi non ci conoscevamo. Ora capisco perché sono qui.
Ma no, è meglio che per i sordi che si rimetta.
Per i sordi? Guardi che non si dice sordi. Sì, altro che, ma non si dice sordi. Diversamente udenti. Ha ragione. Dica.
È la famosa Anna di...
La famosa Anna.
Ma dai Anna, vai.
Poi non è neanche detto che la mia domanda sia una domanda intelligente. Io sono una poeta.
Ma neanche la mia risposta potrebbe essere intelligente. Quindi, a faccia.
Sono un'istintiva, per cui mi viene da dire quello che lei ha detto, no? Il seme... crea un albero e l'albero cresce bello, dritto. Mm. E noi siamo tutti figli di Dio e Dio tutti ci ha creati.
No, noi non siamo tutti figli di Dio.
No. Allora finisco, così capisco cosa vuol dire, perché sennò non capisco, sì? Perché non siamo tutti figli di Dio.
Vada pure avanti.
Perché allora la Chiesa ha allontanato, o certi sacerdoti hanno allontanato questi uomini o donne che non sono cresciuti dritti come l'albero perfetto, no? Magari sono sono gay, magari vogliono adottare figli, sono coppie.
Posso dare una risposta?
Perché non li vuole? Non sono anche questi stati creati così?
Senta,
da Dio?
Posso?
Come sì. Dio ha creato il rene perfetto, no?
Perfetto. Allora, posso? La domanda l'avete sentita?
Sì.
Devo purtroppo fare una premessa. Non so se ve ne siete accorti, ma non decido io la teologia della Chiesa. Dal mio punto di vista, il Vangelo va molto oltre a questo. L'aspetto del corpo è trattato perfettamente. Dice, ciò che tu fai col corpo resta esterno a te. È ciò che è tu nel cuore che è importante. Sentite, io non voglio scadere nel volgare, ma ci sarebbe una bella espressione da usare. Direi che dovremmo occuparci di più di ciò che la gente si mette nel cuore, che non da altre parti. Ok? E se la Chiesa fosse in grado di capire questa semplice verità, ci renderemmo conto che noi parliamo già di realtà oltre il fisico.
Perché il Vangelo parla dell'essere umano in valore assoluto, non delle scelte che nei secoli i codici morali hanno identificato come giuste o sbagliate. Quindi io personalmente credo sto pensando a come dirgli senza essere offensivo.
No, dica pure.
No, personalmente credo. No, guardi, è importante non essere offensivi, perché l'uomo è sacro, l'essere umano è sacro. E quindi quando lei mi dice: ma perché il chicco, perché quelli non vengono su alberi dritti come gli altri? Lei sbaglia. Perché il chicco di senape deve fare l'albero di senape, la pietra deve fare la pietra, capisce? Se noi preghiamo perché il chicco di senape diventi un pollo arrosto, noi stiamo andando contro la volontà di Dio e siamo quindi satanici. Quando noi abbiamo proposto con arroganza, fino al 1974 in America l'omosessualità veniva considerata una grave malattia psichiatrica, veniva curata con l'elettroshock. Stiamo scherzando, ma vogliamo raccontarci una volta per tutte. Ci sembra così boccaccesco ammettere che le persone hanno un'anima, ed è di quella che io mi curo. Io mi curo anche dei corpi perché sono chiropratico, ma le scelte personali, se tu sei una allodola, devi essere una allodola felice. Se tu cerchi di fare la quaglia e sei una allodola, è triste. Se qualcuno ti viene a dire: tu sbagli perché devi fare la allodola o la quaglia essendo un fagiano, questo qualcuno se lo deve vedere con Dio. Perché se Dio decide, nella sua saggezza ha deciso per la nostra felicità, vuol dire che ho bisogno di quello strumento per realizzare me stesso. Allora a questo punto mettiamo in rogo i monaci che non si sposano e almeno in teoria non dovrebbero essere casti. Noi andiamo contro un comandamento che è: andate e moltiplicatevi. Eppure pensiamo di farlo facendo un favore a Dio. Riteniamo che sia uno strumento per coltivare il silenzio. Certo, è più facile coltivare il silenzio quando sei da solo che quando hai quattro marmocchi, no? Però a un certo punto il mio superiore, di venerata memoria, il mio defunto superiore, diceva: i monaci tutto sommato sono contro la legge di Dio. Poi dice: poi io spero che Dio non guardi queste cose. E in realtà non le guarda, perché nel Vangelo lei non trova un'unica frase di condanna. Attenzione, vi prego di fare attenzione a una cosa, perché molta gente dice: no, non è vero padre, perché a un certo punto Gesù dice: l'uomo si unisce alla donna e due diventano una cosa sola. È ovvio, gli hanno fatto una domanda sull'indissolubilità del matrimonio tra maschi e femmine e lui di quello risponde. Se avesse risposto altro non avrebbe dato una risposta intelligente, ma Gesù dà solo risposte intelligenti. Quindi non si deve prendere quel versetto e usarlo per giustificare un'unica modalità di relazione col prossimo. Mi spiego?
Sì.
Gesù ha detto: l'uomo si unisce alla sua donna, i due diventano una carne sola. È un termine molto chiaro. I due diventano una carne sola. E poi dice: ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Quindi, noi della Chiesa, io e Don Paolo, che rappresentiamo l'Oriente e l'Occidente, dovremmo starcene un po' fuori da questa cosa qua. Non venire a legiferare su queste cose che sono intime, vostre, profonde e sacre, in quanto voi siete sacri. Dovremmo semplicemente pensare, noi preti, a come fornirvi gli strumenti perché voi realizziate voi stessi. Lo strumento è il Vangelo. Leggete il Vangelo: se è vietato non fatelo, se non è vietato... E Gesù Cristo non si è mai... Perché nel Vangelo non c'è scritto che San Giuseppe è morto? Non c'è scritto. Caspita, manca, è un'informazione importante. Perché non è scritto? Perché le cose naturali non venivano registrate. Era talmente ovvio, venivano registrate per esempio le cose naturali. Giovanni Battista muore, sì, ma decapitato. non è morto per causa naturale. Capite? Perché il Vangelo non parla di questo e la Chiesa ne parla tanto? Non lo so. Perché ho detto prima, la preghiera non è Chiesa. Voglio che ci sia una differenza. Voi appartenete a una Chiesa, senz'altro, non è una cosa sbagliata. Ma voi siete voi. E prima che alla Chiesa voi appartenete a voi stessi e a Dio. Ed è lì che c'è il dilemma. Perché uno dice, ma io sono stato abituato all'obbedienza. Lo so, però guarda, c'era prima un priore che diceva questo, poi un altro cambiato diceva esattamente l'opposto, tu cosa fai? Ripeto, come dice San Pietro, giudicate voi stessi se conviene obbedire agli uomini anziché a Dio. Dio non cambia idea. Dice, passeranno cielo, terra, ma le mie parole non passeranno. Dio non cambia idea, il suo progetto è la vita. Quindi lo strumento vita, scusate, lo strumento preghiera vi porta alla vita, il resto esula, è irrilevante, è irrilevante. Guardate che se fosse rilevante il Vangelo ne parlerebbe. San Pietro girava nudo quando stava sulla barchetta, ma voi non ve lo immaginate neanche, perché San Pietro nudo. Eppure nel capitolo 20 di Giovanni abbiamo l'apparizione sulla sponda del lago di Genesaret, i discepoli sono in barca, il discepolo che Gesù amava dice, ah, il Signore, e Pietro si cinge il camiciotto ai fianchi perché era nudo e si tuffa e va a nuoto. Eppure è una roba talmente semplice, ma a noi fa stupore, ma come San Pietro nudo? Ma quello pescava, c'era mica gli abiti di ricambio, mica come oggi, no? Io mi sono messo l'abito bello per venire qua, sì, altrimenti ne ho uno un po' più sgalfio. Perché? No, non mica 50, se devo tagliare gli alberi nel bosco lo tolgo, allora non è che giro nudo nel bosco, fa freddo. Ma voglio dire, se sei sul lago di Genesare, c'è un caldo sole a picco e stai tirando sulle reti, fai fatica, i vestiti si bagnano, ti danno fastidio, ma è naturale. Guardate la semplicità dell'intelligenza del Vangelo. Tutto ciò che può facilitare l'essere umano dovete usarlo, è vostro diritto. La via spirituale non è difficile, la via morale è difficile, anzi è impossibile. Il precetto morale è impossibile perché da qualche parte è sbagliato. Scusi?
No,
lacci lacciuoli, non solo. Isaia non dice forse precetto su precetto, precetto su precetto, e Matteo, citando Isaia, non dice forse invano questo popolo mi rende culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, ma il loro cuore lontano da me. Del cuore si parla, la preghiera è l'accesso al cuore, questa è la strada che i padri della Chiesa in divisa hanno scoperto. Hanno scoperto l'acqua calda, cioè hanno detto, oh, guarda, il Vangelo dice questo, diciamolo anche noi. Bella forza, loro sono santi, io Don Paolo no, almeno non verremmo canonizzati per questo. Ma non sto dicendo che non lo meritano di essere santi, sto dicendo che se sono santi lo sono perché hanno avuto perfetta adesione al Vangelo e non hanno contrariato nessuno. Se la tua natura è quella, segui la tua natura. L'importante è che tu non faccia del male. Se io impongo con la violenza, magari dell'autorevolezza, della dottrina, dell'abito che ho, a qualcuno qualche cosa che è contrario alla sua natura, io vado a schiacciare la creatura di Dio. Chi è che fa questa cosa? Il nemico. Quindi non sono più un amico di Cristo. Nell'ultima cena, bellissima la frase, le reverende madri se la ricorderanno, vi dico tutto perché vi ho chiamati amici, perché i servitori non sanno cosa fa il padrone, ma io a voi vi dico tutto perché siamo amici. Quindi noi siamo amici di Gesù Cristo, e un amico di Gesù Cristo è amico perché è in empatia con gli altri. Io non andrei mai contro l'anima e l'empatia e la sacralità di un'altra persona. Oggi va di moda il veganesimo. Benissimo. Se uno ritiene che mangiare soltanto rape vada bene, per me va benissimo, io mangio, sono onnivoro, dico, va bene, ma non posso dire, stai attento che se mangi solo quello potrebbe farti male. Ma non gli vado ad imporre quella che io ritengo essere una sana alimentazione. Confido che nel tempo ci arriverà. Ci arriverà. E molti diventano vegani non per consapevolezza, ma per moda, ma per imitazione. Leggono una paginetta su internet scritta da uno che vende cavoli e mangiano i cavoli. Attenzione, questo succede anche nella spiritualità. Nella spiritualità c'è il rischio, Don Paolo, se sto andando fuori tema, se lo do troppo lungo, dimmelo. Nella spiritualità c'è il rischio di essere vittime delle mode. E purtroppo sappiate una cosa, che chi ha più filo tesse più tela. Al mio paese, vengo da un paese della Lombardia, si dice che chi grida di più la mucca è sua, quando c'erano contrattazioni per acquistare le mucche, no? Ora, è un po' stridente con tutto quello che vi ho detto, ma è il rischio è che noi seguiamo quelli che ci martellano di più, che sono più presenti nella nostra vita, che conosciamo di più, che siamo abituati a vedere. E non consideriamo che ci sono altri che cacciano i demoni, anche se non appartengono al nostro gruppo. È lì il cambiamento storico, epocale. Noi possiamo essere noi stessi e non avrete problemi, perché Dio non è contenuto all'interno di nessuna istituzione umana come prigioniero. Nessuna istituzione umana, nella Chiesa Ortodossa, nella Chiesa Cattolica, nessuno ha il rubinetto della grazia. Dice, allora tu no e tu sì, perché tu obbedisci a me e quindi io ti faccio amico con lui. L'amicizia con Dio non è mai stata interrotta, altrimenti Gesù Cristo non sarebbe stato mandato qua. E badate bene che lui non aveva nessuna intenzione, e lo dice chiaramente in almeno 3 occasioni. L'ultima, Filippo. Sapete, mi sto riferendo dopo la resurrezione. Filippo lo guarda e fa, mostraci il Padre, ci basta. E lui cosa dice? Da tanto tempo sono con te, Filippo, ancora non mi conosci. Dice, svegliati, Filippo, a cosa pensi? Vedete, per esempio, guardate una cosa interessante, guardate come siamo abituati. Io vorrei farvi un esempio. Me lo permettete? Avete pazienza ancora?
Sì.
Sul serio?
Sì.
Ma li hai indottrinati bene.
Sono anni, è il frutto di anni.
Sopportate tutto, siete fortissimi.
Diciamo alto là a qualcuno che...
Signora, la ringrazio tanto, ma lei mi dà dei meriti che non sono miei. È scritto nel Vangelo. Tutto quello che dico potete verificarlo.
Pensavo appunto che fosse la prima libertà dell'uomo è avere gli insegnamenti che noi stiamo avendo. Qualcuno che ci dica e che ci faccia morire dopo aver vissuto, non invece.
Sì, ecco. Possibilmente sì. Volevo dire, guardate attentamente, c'è un esempio molto bello, secondo me, su come alle volte le persone non leggono il Vangelo perché si spaventano, perché hanno ricevuto un imprinting, una formazione culturale di un certo tipo. E a me piace analizzare il passo in cui Pietro cammina sulle acque. Sapete la storia, no? Gesù ha fatto il discorso della montagna, pane e pesce, dice ai discepoli andate pure, io congedo la folla, e questi sono lì che remano, c'è il vento contrario, hanno fatto una fatica terribile, hanno fatto pochi metri, poche centinaia di metri, sono in acqua. E arriva Gesù camminando sulle acque. E questi al vederlo pensano subito a un fantasma e cominciano a urlare, spaventatissimi. Notate bene, hanno visto risuscitare i morti, gli aveva detto non vi preoccupate, qui di là di su di giù, è una roba che non capiscono, si spaventano. È comprensibile, è comprensibile. E Gesù cosa dice? Coraggio, sono io, non temete, non spaventatevi. Pietro, e lì mi piace, dice, ah, un momento, se sei tu, guarda la differenza, prima il diavolo dice, sei tu, devi fare una cosa diversa. E dice, se sei tu, fammi fare una cosa diversa, permettimi di fare quello che non ho mai pensato possibile. È lì la preghiera. Trasforma me in grado di camminare sull'acqua, sono un pescatore, so benissimo che cado nell'acqua e vado giù. Risposta qual è? Vorrei che notaste l'eleganza e la semplicità. Vieni. Non è che gli ha detto, ma come, io sono figlio di Dio, è qui, e io ti fulmino. Vieni. Vieni. E Pietro? Va. Poi succede una cosa. Osserva che c'è molto vento e le onde sono grosse. Si spaventa, decade, decade da quello stato di consapevolezza nel quale era stato chiamato col vieni e incomincia ad affondare. Ecco cosa fa? Oh, perfetto, voi cosa avreste fatto? La stessa cosa. Forse avreste detto, Signore, so che sei tu, va bene così. Va bene, va bene. Ok, capo. Allora, incomincia ad affondare e dice, Signore, salvami. Che cosa gli dice Gesù?
L'uomo di poca fede.
Sì? Ecco, e noi pensiamo che sia una reprimenda. Guardate, dice uomo di poca fede. Il termine, poca fede, si dovrebbe tradurre correttamente con uomo di breve fede. Hai creduto per un breve tempo e tutto andava bene, poi dice perché hai dubitato? Dice analizza te stesso e vai a vedere quando hai incominciato a decadere dal tuo stato di fede. Perché hai dubitato? Guarda quali sono i fattori che ti hanno fatto dubitare. Perché Gesù non è mica stupido, sapeva benissimo che la forza del mare e del vento erano i termini che hanno fatto dubitare Pietro, ma quando gli chiede di fare questa introspezione, Pietro va a risolvere la paura del mare e del vento, che sono i marosi della vita, che sono le tempeste della nostra vita. In quel momento Pietro è l'uomo che si fa una domanda, dice, caspita, ma se sto annegando, annaspando, dov'è che sono decaduto? Che cos'è che mi manca? Perché poteva tirarlo su e basta, e invece no, approfitta di quell'occasione per insegnare a Pietro una lezione incredibile. Il Vangelo, come dicevo prima, ci fa vedere il Cristo che suscita nell'interlocutore la risposta attraverso una serie di domande. L'interlocutore ci arriva, Gesù non ti dice niente, fa in modo che tu ti faccia le domande e che tu trovi le risposte attraverso la tua preghiera, e le risposte che trovi sono quelle che ti rendono felice e che ti rendono empatico con gli altri. Non diventi superbo, io ho capito e voi no, diventi uno empatico. Quindi fai elemosina, sei in comunicazione con il cuore dell'altro. C'è un bellissimo versetto, mi pare nel secondo libro dei Re, quando Eliseo se ne sta lì a meditare e arriva questa donna sunamita che chiede di parlare con lui, e il servo dice no, mio padrone non vuole essere disturbato. Eliseo sente che i due stanno conversando, si affaccia e dice no, ma falla passare, perché il suo cuore è appesantito, ma Dio me l'aveva nascosto. Cioè, in quel momento Eliseo rientra subito in contatto con se stesso e si rende conto che quella donna aveva un problema. Dice falla passare, questa non è qui per venderci un opuscolo e testimoni di Geova. E qui per una cosa seria, il suo cuore è appesantito, falla passare. Dice, ma Dio me l'aveva nascosto, perché? Perché anche in quel caso Dio voleva che lui ci arrivasse da solo. Noi siamo sempre lì che aspettiamo la visione, che aspettiamo qualcosa, qualcuno che ci dica, il prete che ci faccia le cose, l'altro che ci diriga, l'altro che ci porta in braccio. Sì, e succede, però il problema è che difficilmente ci portano dove noi siamo destinati dalla provvidenza di Dio ad essere. Se io vi porto dove voglio io, cosa ne so di dove dovete arrivare voi? Il mio compito è quello di darvi gli strumenti perché voi arriviate dove dovete essere. Non è quello di assimilarvi a me. Io ho la mia strada e voi la vostra. E questo è anche evidente sempre nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice a Pietro, tu vieni e seguimi. E Pietro si volta e vide il discepolo che Gesù amava e dice, Signore, e lui? Se voglio che lui resti qua finché io non torno, cosa riguarda te? Tu vieni e seguimi. Dice, avete due strade diverse. E quelle strade diverse sono note a Dio. Cioè, la vostra strada è nota a Dio. La preghiera è il percorrere la strada con gli strumenti che Dio vi ha dato. È chiaro questo concetto? Ora, praticamente, come si fa? Primo, la stanza non è un luogo fisico, ma è questo ambiente piccolo intorno a me, quest'aura intorno a me, e chiudere la porta significa chiudere l'accesso dei sensi all'esterno. Anticamente i monaci si mettevano i tappi perché il rumore disturba. Si fa quasi sempre di notte all'inizio perché la visione disturba. È chiaro che forse è meglio non provarci in una stanza dove ci sono 4 televisori accesi e 2 radio. Un luogo tranquillo. Si socchiudono gli occhi. Pare che in alcuni casi, nella maggior parte delle persone, oltre l'80 o il 90% delle informazioni che hanno nel cervello passano attraverso la vista. Quindi si chiude, delicatamente, si socchiudono gli occhi. Non si strizzano, si socchiudono. La posizione deve essere comoda, ferma e comoda. E si incomincia a usare un sistema per introiettare i sensi. Quindi, qual è il sistema più semplice? Qualcosa che entra e che esce, il respiro. Se voi fate così, ok, sentite che c'è, e poi sentite che esce. Con un po' di allenamento lo sentite anche quando siete normali. Non... Cosa stai facendo? Un attacco d'asma? No, sto pregando. Però all'inizio si può anche sbuffare un po'. Addirittura per chi non ha i baffi si può mettere un po' di acqua sul labbro superiore per sentire la variazione di temperatura quando il fiato entra e esce. Quel trucco è sufficiente a interiorizzare la mente. Di lì in avanti non dovete fare altro che starvene lì, perché Dio sa come farvi diventare albero, tornando al discorso del seme. E non ha bisogno che noi gli diciamo come deve fare. Io ho fatto un'analisi dei testi della liturgia ortodossa e ho smesso di celebrare perché erano offensivi. Nella liturgia ortodossa noi continuiamo a dire ricordati Signore, che cos'è, sbadato, no? Di questo, di quello. Ricordo il Signore, il nostro sacratissimo patriarca Bartolomeo I, Abraham, ma certo che se ne ricorda. Non ho bisogno di dirglielo io, però l'abitudine a usare questi termini ci abitua a pensare a un Dio lontano e alle volte un po' distratto, che dobbiamo attrarre a forza di sacrifici e di trituramento con queste formule ripetute. Ricordati, Signore, di tutta la Chiesa, del parabim parapera, e poi noi aspetta cosa diciamo? Aspetta, ricordati di questo, di quello, di quell'altro. Ah, sì, bellissimo. di questo santo monastero e dei fedeli che vi abitano. Scusa?
Non ce ne sono,
magari, di fedeli. No, ma non è, non è il punto. Il punto è: perché non ce ne ricordiamo noi del nostro prossimo? È bella quella preghiera che dice, sai, ah, grazie per il cibo, no, e fa che anche gli altri ne possano avere. Ma datti una mossa tu, che magari non è una cattiva idea. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. È un'attività, è un'azione che nasce dall'elemoine, dall'eleimon, dalla compassione, dal capire, dal sentire. E il Vangelo di Matteo, capitolo 25, non dice, signore, un momento, piano con sta roba delle capre e delle pecore, perché io ho pregato per quelli che non hanno da mangiare. Dice, ma io ho fame e tu non me ne hai dato. La differenza è nell'azione. Alle volte ci hanno, purtroppo, qui mi permetto, se avete pazienza, qualche secondo. Se vi offendo ditemelo. Ho l'impressione, come l'impressione, che alle volte ci abbiano abituati a una certa passività. Hai detto le preghiere, bom, basta, finito, il tuo compito è quello. Hai detto la formuletta, va bene. Ma preghiamo per la pace, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. O preghiamo male, o quello che facciamo non funziona. Perché non funziona? Perché non ci siamo presi cura del nostro prossimo. Abbiamo pensato al nostro gruppo. Loro non possono, non sono nel nostro gruppo. Parlavo prima a tavola, dice, in Siria la guerra non è una novità, è da 4 anni e mezzo che si massacrano, ma ci sono 9 milioni di profughi in Siria che girano. Io sono stato nel campo di Bab el-Salam, c'erano allora 18.000 persone e il 70% erano bambini piccoli, bambini che erano nati nella guerra, che non hanno mai visto nient'altro che guerra, no? Ma quando tornavo dalla Siria mi dicevo, dove è stato padre bronzato? E beh sì, in Siria. Ah, belle spiagge. Ma sei, perché nessuno lo sapeva? Perché non ci siamo fatti cura, non ci siamo fatti carico degli altri, perché abbiamo già i nostri problemi. Si può mica. Ma noi abbiamo dei problemi perché non vogliamo essere ciò che siamo. Il nostro problema più grande è che spendiamo la nostra energia, la sperperiamo per resistere al di fuori di noi stessi. In realtà io dico, sapete, un po' di esercizio si entra in noi stessi. Basterebbe smetterla di essere ciò che non siamo. E pregheremmo 24 ore su 24. Quella è la famosa preghiera continua. C'è un libro che è pericolosissimo, che è il Pellegrino Russo, i racconti del Pellegrino Russo. Una capa così, no? Che intanto guardiamo un attimino, questo signore dice di essere rimasto con un braccino anchilosato perché il fratello è fatto cadere. Sì, poi lui cosa fa? Si aggrappa alla moglie e la moglie fa la schiava e muore di stenti. Allora non fa niente, eh? Lui legge la Bibbia. Intanto quello alle 3 di mattina è lì, lui legge la Bibbia, i padri, no? Alle 3 di mattina, lasciala dormire sta povera donna. Un po' di compassione. E tutti, che bel libro. Chiediamolo alla moglie di quello lì, che è un bel libro. Infatti poi la moglie muore.
Non dorme.
Forse. Ma... E noi siamo abituati a questo qui, grandi cose, perché poi ha avuto la visione e vedeva le cose. Guardate che molti malati hanno la visione, si sdoppiano e vedono il corpo eterico. Niente di strano. Molte persone lo fanno. Ma non sono questi i motivi per i quali si dovrebbe pregare, e non sono questi i motivi per i quali uno è santo. Il motivo per il quale si deve pregare è lo stesso motivo per il quale si deve respirare, che se no si muore, tutto lì. E se qualcuno vi impedisce di pregare, evitatelo. Stiamo attenti che noi non siamo in grado di pregare. Anche lì, il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, io non prego per il mondo, dice Gesù, però, perché no? dice: prego per quello che il Padre mi ha dato. Ah, scusi, torno al discorso che ha fatto lei, siamo tutti figli di Dio. Non è assolutamente vero, perché se no Giovanni l'Evangelista, nel suo prologo, l'inizio del Vangelo di Giovanni, si sbaglia. Giovanni dice a coloro che l'hanno, che hanno creduto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè si diventa figli di Dio, non si nasce figli di Dio. E se noi a un certo punto non facciamo questo sforzo, siamo figli di qualcos'altro, potremmo essere figli del male, pur convinti di essere nel bene. A coloro che l'hanno accettato, che hanno creduto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, e solo in allora tu diventi erede. La preghiera è appropriarsi della mia filiazione, cioè io sono figlio di Dio perché entro in me stesso e realizzo ciò che Dio Padre vuole per me. Okay? Dove troviamo l'espressione rientrato in se stesso nel Vangelo? C'è proprio scritto questo, rientrato in se stesso. Figlio del prodigo, bravissimi. Rientrato in se stesso, ed è in quel momento che lui si riscopre veramente figlio, perché era morto ed è tornato in vita, era perso e è stato ritrovato. Lì lui diventa erede, perché il padre però gli dà quello che gli spetta, poi gli dà l'anello che rappresentava la carta di credito, i calzari e il mantello, gli dà il potere, gli conferisce tutto quello che non gli aveva conferito prima, ma glielo poteva dare soltanto perché lui è rientrato in se stesso. Quindi noi questo dobbiamo fare, rientrare in noi stessi. In quel momento ci sembrerà normale occuparci anche del prossimo, non perché è un atto di precetto, perché se ci occupiamo del prossimo del precetto, quello non vale, abbiamo già avuto la nostra ricompensa, cioè la soddisfazione di essere accettati perché siamo bravi. Un po' d'acqua. La soddisfazione di, o la consolazione di dire: in realtà io odio il mio prossimo, lo detesto, però mi comporto bene, perché c'è una catechesi che mi dice che devo fare certi gesti e gli faccio tutti, il pubblicano e il fariseo. Ma il fariseo, che noi detestiamo tanto perché dice: Signore, ti ringrazio perché non sono come questi uomini, come gli altri, e ladri, imbroglioni, adulteri, bla bla bla, conosceva solo quello, poverino, non è che è colpa sua, l'avevano cresciuto così. Lui era convinto di pregare, infatti. Il suo rapporto con Dio, quel suo dialogo con Dio era quello, lui andava lì davanti all'altare, insomma, non è proprio vero, però insomma, lì davanti, e diceva: ti ringrazio, perché sono così, perché sono cos'è. L'altro, c'è qualcosa che non mi torna ancora, dice che uno esce giustificato e l'altro con un peccato in più, però, povero pubblico, povero fariseo, nessuno glielo aveva dette le cose che voi sentite oggi o che Don Paolo vi ha spiegato. Se gliele avessero dette, forse avrebbe avuto una reazione diversa. La colpa c'è, secondo il Vangelo, quando tu le cose le sai e non le fai, non quando non le sai. Perdonali perché non sanno quello che fanno. E tra l'altro, un'altra cosa interessante sulla preghiera: occhio bene, la preghiera non è sempre chiedere. Perché a un certo punto addirittura due discepoli, Giacomo e Giovanni, figli del tuono, si sentono dire: voi non sapete quello che chiedete. Perché noi facciamo delle preghiere funzionali a quello che conosciamo. Signora, sì sì, queste pietre devono diventare pane. Perché conosciamo la fame, conosciamo il pane, conosciamo la pietra, e quindi vogliamo manipolare le cose. Non sappiamo quello che chiediamo. Per quello, attenzione, nel testo della liturgia, ma va bene perché Giovanni Crisostomo l'ha scritta 1700 anni fa, 1700 anni fa si esprimevano un po' così. Però ci sono delle frasi di un offensivo terribile. Alla fine della liturgia, cioè, il prete esce e fa la preghiera dell'opistamonos davanti all'ambone e dice: Signore, custodisci qui, custodisci qua, fai questo, fai quello, sostieni il popolo fedele, tieni alto il corno vuol dire la fronte, e anticamente il corno era la potenza dei cristiani ortodossi, dai la forza al nostro re, perché era la preghiera imperiale, no?
contro le forze eretiche, brabim barba, fai trionfare qui, fai trionfare là. Cioè, facciamo una preghiera veterotestamentaria degli ebrei, no? Gli ebrei dicevano: Signore, se mi vuoi bene, fai morire lui. Ed erano convinti di pregare bene così, Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, sicuramente scanno tutti gli amorrei. Ui, ma non è questo il cristianesimo. Noi siamo sempre lì, sì, ma noi siamo neotestamentari, no? Sì, ma dobbiamo conoscere l'Antico Testamento, se no non capiamo il Nuovo. Se no, anche per noi la preghiera sarà soltanto leggere il Salterio. Per gli ebrei il Salterio è il libro delle preghiere, gli ebrei leggevano il Salterio. E se avete letto il Salterio, beccate il Salmo 118, che è quello lunghissimo, e vi cascano le braccia. Sì, perché Davide ha fatto questo, perché quello, quell'altro, il nostro popolo, perché Dio ci ha benedetto, abbiamo fatto così. Tutta la storia di Israele viene raccontata e non è una preghiera. Non c'è introversione. Si crea però un gruppo molto coeso. Si crea una setta. Una setta non è detto che sia fatta da poche persone, può essere fatta da milioni di persone. È comunque una setta, perché ha delle regole, diventa un gruppo coeso e quelli che non sono in quel gruppo devono essere messi a rogo. Come dicevamo prima, la setta, permettetemi il termine, della sessualità. Il Vangelo non parla di sessualità, quindi a me non interessa. Una volta è venuto uno a confessarsi, ma io sono omosessuale, dico, va bene, mi dico qualcosa di interessante, perché questo non mi interessa, non mi riguarda. Come no? No, è un peccato. Ah sì? Chi lo dice? Ma è... No, momento. Se non lo dice il Vangelo, non ha sostanza. La Bibbia dice che l'uomo muore con lui i suoi disegni. Quanti teologi conoscete che ogni anno escono con un testo nuovo? Ma è da 2000 anni che c'è stato l'avvento di Gesù Cristo, abbiamo ancora robe da inventarci? Insomma, non ci hanno spiegato niente in 2000 anni, che abbiamo bisogno ogni giorno di un teologo nuovo che esce con un nuovo trattato, ma il teologo è pagato per scrivere. Se il teologo non fosse pagato per scrivere, state tranquilli che voi avreste la mente tranquilla. Vi direbbero: leggete il Vangelo, dai, mettetelo in pratica, siate felici, non smettete di preoccuparvi. Dio è intelligente, vi conosce. Ma la preoccupazione genera potere. Guardate, parlavamo prima, Don Paolo ha detto una cosa giustissima: in Italia abbiamo la pessima abitudine di soffiare sul fuoco, no? Si è parlato degli attentati, adesso tutti, la psicosi. Vogliamo diventare psicotici, perché il popolo accetta qualunque cosa pur di non sentire paura. La paura dell'inferno. Le scelte teologiche non sempre rispondono all'intelligenza del Vangelo. E le volte hanno generato nei secoli delle paure terribili, tremende, delle sofferenze inenarrabili. Milioni di persone hanno sofferto a causa di dottrine umane. Però queste milioni di persone non avevano accesso al Vangelo, non erano stampati allora. E molti preti non lo sapevano, leggevano soltanto una parte del Vangelo di Giovanni, del prologo, e la messa era quella. Era sempre la stessa lettura in latino, quindi in principio era il verbo, che è una bella scioglilingua, nessuno lo capisce, quindi zitti. Nessuno si osava dire: scusi Don, non ho mica capito. Vi faccio un esempio banalissimo. Qui in sala c'è un mio caro amico che è andato a un funerale, no? E mi ha detto: non ho capito quello che ha detto il prete. Eh sì, lo so, ma nessuno lo capisce. Solo che nessuno osa durante un funerale dire: scusi Don, ma le sembra veramente pertinente sta roba? E lasciamo andare, però queste informazioni si sedimentano nella nostra mente, entrano dentro di noi, ci plasmano in un certo senso, ci imprigionano. Poi arriva un Don Paolo squizzato che vi dice: guardate che forse mi sta dicendo il Vangelo. Se posso dire, se il nostro incontro, io mi sto divertendo un sacco tra l'altro, spero anche voi, e spero che qualcosa di quello che vi ho detto vi rimanga come utile, e spero che vogliate contestare tutto quello che vi ho detto, così dovete leggere il Vangelo e dire: questo non c'è, questo c'è.
Tocca andare a leggerlo.
Tocca andare a leggerlo. Poi però, ed è lì che
Il prete ha i denti del cane, no? Se non morde oggi, morde l'indomani. Ed è lì la fregatura, perché una volta che l'avete letto, non avete più scuse per non essere felici. Non avete più scuse per non essere voi stessi. Potete dirmi, senti, io scientemente ho scelto, con coscienza, di non essere me stesso. Non c'è problema, è la tua libertà. Ma mi domando, siamo tutti alla ricerca di terapie per migliorare la qualità della vita? Siamo tutti alla ricerca di sistemi per migliorare la salute, per vivere meglio, tecnologie, stiamo mandando le sonde su Marte per andare a vedere se ci si può andare ad abitare? Abbiamo una cosa che non costa niente, che è nostra da sempre e non vogliamo usarla. Ripeto, è vostra libertà, però dovreste essere voi a sceglierlo, non qualcun altro per voi. Tutto lì. Io direi che posso anche finire qua, se no poi magari mi intorto e comincio ad andare in abitamento. Dica.
No, dimmi, vai.
Solo una battuta veloce, sì. Credo che ci si intenda, però potrebbe esserci un'ambiguità quando si parla di volontà di Dio. E penso, forse, almeno io sì. amo chiarirmelo e chiarirlo sì. sempre. Allora, Gesù intanto dice sempre che sia fatta, quindi dice che è la volontà di Dio quello che capita. Mm-hmm. Mi sembra che mi inviti sempre a farla io, sì. a trovare io in che modo rendere possibile che il bene che Dio vuole si faccia.
Sì.
Questo mi sembra importante di dirlo per evitare il rischio, che non ho capito bene se c'era un po' nelle sue parole, di dire che se uno si trova in una certa condizione, una certa identità, quella è la volontà di Dio. Cioè non credo che la volontà di Dio sia che io sia donna o che io sia uomo. Cioè questo mi sembra importante di chiarirlo.
Sì.
Non c'è proprio niente.
Esattamente.
Io mi ritrovo adesso. In questa mia vita, con questa mia storia, e la volontà di Dio è che questa sia piena,
sì.
nient'altro, infatti la devo fare io poi. Non so, ho sentito un passaggio in cui mi
pensavo di aver detto esattamente quello che sta dicendo lei.
Allora bene, perché ho avuto un
sentimento. No, pensavo di aver detto
fuori rischioso non capirsi.
No, intendevo dire esattamente questo.
Che la mia come io oggi sono il risultato di qualcosa che Dio vuole, no? Che è un pericolo di un contenuto che anche forse respira, no? Cioè, quello che ti capita avrà voluto Dio. No.
No, certamente, attenzione.
Sei come tua storia.
Attenzione, sì.
Figlia di sorella di chi, ecco.
Sono d'accordo. Allora, quando io entro nella preghiera, divento me stesso, produco quei frutti per i quali sono stato creato. Punto. Quella è la realizzazione della volontà di Dio. Che gli alberi di limoni facciano i limoni, che gli alberi di arance facciano le arance. Stop. Non è, insomma, mi è successo questo, è volontà di Dio. Perché lì, allora è volontà di Dio che ci siano le guerre.
Ecco, mi permetto, Gabriele, un attimo. Collegato a questo, mi ha fatto piacere, anzitutto dico che io e padre Gabriele non ci conoscevamo. Sono arrivato a lui perché mi serviva, nel senso
gli altri
che
hanno detto di no,
bisognava, no, è stato il primo tra l'altro, e poi se tu mi avessi detto di no avrei continuato perché avevo dei nomi sull'ortodossia, quindi ti ho chiamato, ma tra l'altro tantissimo tempo fa, perché e chi mi conosce e chi mi ha seguito da un po' avrà sentito una certa consonanza. Ecco, e questo penso che sia, ma non tanto il fatto che il Vangelo è uno, ecco, il Vangelo è uno, perché il Vangelo, io sono sempre dell'idea che il Vangelo è questo, ed è la prima volta che ho ascoltato, quando tu hai citato un passo di Matteo, quando dice neppure uno di questi passeri cade a terra senza che il Padre lo voglia, lo sappia, lui ha detto lo sappia. E adesso, forse l'ho già detto, ma lo ripeto, noi abbiamo nella traduzione della CEI
sia di quella del 74 che purtroppo ancora quella del 98, quindi l'ultima, una traduzione che è perversa, perché traduce nessuno di questi passi ricade senza che il padre lo voglia. Ma capite che tra volere e sapere c'è un abisso, e in greco non c'è che il padre lo voglia. L'unico modo che si può in cui si può tradurre, e c'è la traduzione americana della Bibbia americana, è proprio questo, non, senza che il padre lo sappia, e tu mi fa piacere che citi senza che il padre lo sappia, ed è proprio questo. Cioè, se cade, se c'è un incidente, se c'è un attentato, se c'è, non è perché il padre ha predestinato tutto e vuole che sia così. Il padre sa che è così, che è un'altra cosa, e secondo me questa cosa è importantissima.
Sa che sarebbe stato così.
I poveri li avrete sempre con voi, so che sarà così, e quindi di lì in avanti datevi da fare, no? Dio conosce, Dio sa, e noi facciamo. Non dobbiamo sentirci assolti perché abbiamo pregato. Ma io ho pregato per la pace nel mondo, adesso vado a regare la macchina al vicino perché mi frega il posto. No, questo è un esempio un po' magari limite, ma fa capire. Cioè la belligeranza vuol dire la voglia di fare guerra, e adesso tutti quanti stanno cominciando a pensare che la guerra tutto sommato non è un male, dobbiamo difenderci. Stanno facendo passare questo messaggio. Ma sapete, se avessimo bombardato il Medio Oriente, che poi è da 30 anni che lo stiamo bombardando, il Medio Oriente, cioè non è poco. E poi non è, magari se bombardassero l'Italia per 30 anni, poi alla fine forse anche noi saremmo un pochettino irritati. Se avessimo bombardato il Medio Oriente con libri, medicine, cibo, vestiti, cultura, intelligenza, attenzione, ci sarebbe costato molto meno e difficilmente saremmo in questa condizione. Non cadiamo nell'errore, appunto, che Dio voglia questo. Dio sa questo, ed è per questo, perché Dio sa, ci chiederà conto delle nostre azioni. Dio sente la fame, avevo fame, ma non te l'ho mai dato da mangiare, quando mai ti ho visto in quelle condizioni? Dicono quelli buoni che verranno, quelli diranno le pecore, ma noi quando mai ti abbiamo soccorso, o ti abbiamo visto nudo, ti abbiamo vestito, assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai? Quando l'avete fatto a loro, l'avete fatto a me. La permanenza di Dio nell'uomo ci testimonia che Dio conosce, che Dio sa, e infatti la traduzione che Dio voglia è veramente perversa, perché incominciamo a pensare a un Dio cattivo o talmente strano che potrebbe volere il male. Ma l'uccellino muore perché ogni cosa che ha un corpo fisico ha una fase temporale, una vita biologica temporale, no? Arriveremo tutti quanti a 120 anni, benissimo, però poi il nostro corpo a un certo punto verrà rotolato con un mantello, dice la Bibbia, non cambiamo. Queste sono cose che Dio sa, sono previste. È per quello che dico, Dio sa che cosa siamo. Siamo noi che non abbiamo il coraggio di agire secondo ciò che siamo. La nostra pavidità, la nostra paura, non nasce nei confronti di Dio. Non temiamo il giudizio di Dio per quello che noi faremmo se facessimo ciò che noi siamo, ma nasce nei confronti del mio vicino di casa, piuttosto che i miei genitori, che sono persone come noi. Oggi ci sono, domani no. La Bibbia dice che l'uomo non è che un soffio, che si agita, è bello questo, si agita, accumula qualcosa e non sa a chi lasciarlo. Ma questo soffio, però, vuol dire anche pneuma, vuol dire anche spirito. Abbiamo una potenza incredibile, no? Ma viviamocela.
Il grande peccato mortale è non vivere. Tutto lì. Sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza.
Sentite tutte e due.
Col dito così. Già con il dito minatorio.
Non so se è una tentazione o una cattiva lettura, ma vi ho sentito allineati al 98%.
Siamo stati separati alla nascita.
C'è solo uno scisma che ci ha separati.
Roberto.
Il vostro pensiero in Dio, per grazia in Dio, mi sembra fortunatamente quasi identico, ma dico quasi. E il quasi consiste che sento lei. Lei ha detto che non tutti siamo figli, lo diventiamo solo attraverso l'adesione al Vangelo, alla fede. Mi pare più di manica larga lui.
Signora.
Che tu fa passare tutti quanti salvati.
Io vorrei dire una cosa, è probabile che sia così. Quello che vorrei suscitare in voi, quello che vorrei suscitare in voi è pensare. Niente per scontato. Rivedete tutto quello che sapete, che vi hanno insegnato, rivedetelo alla luce della vostra consapevolezza. E come dice San Paolo, ascoltate tutto e ritenetelo utile. Questo che io ho detto prima è nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, perché siamo un po' tanto abituati non al Dio buono, ma al Dio bonario, che non è la stessa cosa. E bisognerebbe incominciare a considerare che allora a questo punto quel discrimine che il Vangelo presenta, che cos'è? È una metafora, no, è una sostanza. Non è difficile essere figli di Dio, questo discorso, perché il problema che ci spaventa è che sarà difficilissimo, dovrò fare una vita di stenti, ci hanno presentato una vita di privazioni e di mortificazioni per accedere alla beatitudine. Vi ricordate le raffigurazioni classiche dei santi? Ah, voi siete Cottolengo. Nella biografia di Gastaldi c'è un esempio bellissimo, c'è una giovane probanda che arriva dalla Valle d'Aosta e viene presentata al Cottolengo, il quale era a letto con una zimarra consumata e spelacchiata e si vedeva un po' di carne rosea. Lui era bello paffuto, un omaccione, e questa qui lo guarda e fa: questo ride, è paffuto e roseo, ma è più che è santo, i santi sono tristi e stecchiti. E poi si deve ricredere, anzi prima lo evitava, dopodiché piano piano cercava ogni occasione per stargli vicino, e lui la reda dicendo: vai là che non ti capisco, te tu parlare alemanno, perché lei era valdostana con la francese. Ma all'inizio voleva telarsela, perché diceva: ma questo qui non è un santo, ride, è paffuto. Vedete come questa idea della fatica, della mortificazione è talmente incancrenita, talmente sedimentata, talmente cronicizzata nella nostra idea di spiritualità, che quando uno ti dice: no, un momento, figli di Dio si diventa, non si nasce, oh, la cosa si mette male, cosa dovrò fare adesso? Rinunciare al dolce? No, no, non è quello. E essere di manica larga è conseguenziale al Vangelo, perché ci siamo resi conto, leggendo il Vangelo, che non si dovrebbe neppure averle le maniche, perché tutto è stato fatto in funzione dell'essere umano. Cioè tutto, questo Dio, prima ho usato il termine, tanto per farvi vedere che ho studiato anche io qualcosa, esinanisce, cioè Gesù, come dice San Paolo, si fa simile, scende, con una catalasia, un processo di svuotamento, scende e diventa uomo. Le energie divine convergono. Per farci vedere quanto è semplice, non ha dogmatizzato, non ha tirato giù dovete appartenere a questo o quello, non ha detto dovete fare così, così, cos'è. Il dovete fare così, così, cos'è nasce con l'istituzione dei diaconi e poi con la pubblicazione di Didache, l'insegnamento dei dodici. Ma lì già si vede che c'erano già i germi dell'organizzazione che poi avremmo chiamato religione. Non è di questo che stiamo parlando dell'uomo. Quindi, sì, sì, lei, io credo che lei abbia detto benissimo, lei conosce Don Paolo meglio di quanto lo conosco io, come ripeto, ci siamo visti per la prima volta oggi. Ma non è difficile, non spaventatevi mai. Cioè, realizzare la felicità e la salvezza nel cristianesimo è semplice. Pensate se fossimo induisti, quello sì che è difficile, lì devi fare un sacco di roba strana. Quello veramente è complesso. E se fossimo tibetani, ancora peggio. Le funzioni tibetane sono incredibilmente elaborate e complesse. Noi ortodossi ci difendiamo un po' su questo, però questo è l'aspetto religioso, non l'aspetto spirituale. L'aspetto spirituale è quello profondo dell'essere umano. L'aspetto religioso è quello dell'organizzazione alla quale un essere umano si è affiliato o fa parte. Finita lì.
Infatti io insisto sempre nel dire che con Gesù è morta, è finita la religione, è iniziata la fede, no?
Verissimo.
Cioè il cristianesimo non è una religione, assolutamente. La religione è il tentativo di ancora quello che era presente nella torre di Babele, no? di innalzarsi al cielo, ma il cristianesimo è accogliere il cielo che si è fatto, che è sceso sulla terra, no? È l'accoglienza, questa è fede. Un'altra cosa che volevo dire è interessante nel Vangelo che Gesù non ha mai dato norme generali. Gesù non amava l'umanità, Gesù amava l'uomo, quell'uomo lì. Ed è incredibile come ad uno ha detto seguimi, all'altro che voleva seguirlo no, tu non mi segui, a uno dice lascia tutto, all'altro dice fai quello che vuoi, Zaccheo ci è rimasto da solo. Cioè ciascuno ha una storia, no? Ciascuno ha una storia. L'amore è personale, l'amore non è massificato, ecco, no?
Esatto.
Noi siamo, ecco, la Chiesa che ha massificato molto. La Chiesa riesce a dare norme a tutti indistintamente, cioè, un genitore non potrà mai dire le stesse cose, dare norme generali ai suoi figli. Conosce i suoi figli e a ciascuno dà quello che ha bisogno. Cioè, perché il padre dovrebbe essere diverso se un genitore si comporta così? E vorrei
però la Chiesa dà le norme,
ma sì, ma norme nel senso il discorso di prima, no? Tu pensi soltanto a alcuni principi, no? grandi principi, le grandi idee, nel momento in cui tu fai scendere un'idea che vada bene per tutto, questo si chiama ideologia. E l'ideologia ha fatto tanto male nella storia, anche nella Chiesa. Per carità, l'ideologia del bene, ma non c'è male peggiore che la dittatura del bene. L'energia, tu parlavi prima, no, dell'energia umana, ciascuno di noi ha questa energia umana che si eleva attraverso l'ascesi fino a divinizzarsi. Voi avete nella teologia ortodossa orientale la divinizzazione, quindi stamattina parlavo di energia, noi siamo agglomerati di energia, la materia non esiste. Quindi questa energia che si eleva si divinizza fino ad arrivare al compimento di noi stessi, cioè Dio in qualche modo. Allora la mia domanda, che è un cruccio che io mi sto portando avanti è da un po' di tempo, è la domanda: Gesù di Nazaret ha fatto questo percorso? Cioè Gesù di Nazaret, io riprendo un passo di Don Michele Do, Gesù di Nazaret non è nato Dio a Betlemme, e attraverso la sua ascesi, il suo compimento, è diventato pienamente Dio sulla croce quando dice tutto è compiuto. Quindi questa, questo processo di divinizzazione va vissuto anche Gesù di Nazaret. Se noi crediamo che Gesù di Nazaret è nato Dio in quella, è un miracolismo, ecco, però mi sembra che lui è pienamente uomo.
Ma a quel punto bisogna anche spiegare come è nato, no? Allora, il Vangelo dice una cosa semplicissima: si compirono per lei i giorni del parto, dice del parto. E se noi avessimo detto questa cosa 40 anni fa, una saetta sarebbe entrata da quella porta e avrebbe fulminato me e Paolo qua così in questo momento, accomunati nel martirio. Ma attenzione, ma perché Dio avrebbe avuto bisogno di fare delle cose stratosfericamente complesse? La complessità porta sottomissione. Ma non capisci, non importa. È importante che tu ti comporti bene. Bene, perché lo decido io che cosa è bene. Cioè che tu sia obbediente. Pensate, il mio superiore aveva fatto da ragazzino un'esperienza come fratino francescano, e mi diceva che la prima cosa che gli aveva insegnato è nella vita religiosa non fare di testa tua. Vero, nella vita religiosa, ma nella vita spirituale devi assolutamente fare testa tua una volta che sei diventato te stesso, perché se no non sarai mai in una vita spirituale, sarai sempre un satellite di qualcuno, e se ti va bene trovi uno che ti dice le cose per il bene tuo, e se ti va male arrivi sul letto di morte che c'è il prete di fianco, lo guardi e dice: io non ci ho mai creduto. Io sento dire delle cose che non c'è tempo in quel momento, no? Se ne stanno andando, non hanno neanche voglia di dirti, di sentirti parlare, però dico delle cose di un'estrema onestà, ma anche di un estremo dolore. E io vorrei risparmiare a me stesso e agli altri questa agonia. Cioè, non dico che si dovrebbe poter morire felici ridendo, però non mi dispiacerebbe. Ma per arrivare felici a ridere in quel momento bisogna essere abituati a essere felici, bisogna essere abituati a pensare e a mettere in discussione. Avete uno strumento, usatelo. E guarda che questa cosa del compimento, della missione, della deificazione è vera. Però la Chiesa ci fa una serie, pensate che noi ortodossi abbiamo non so quante teologie sul monofisismo e il monotelismo, e quindi Gesù è due persone ma una volontà, però non si capisce perché la seconda energia, i copti dicono non è possibile, se no l'energia divina avrebbe assorbito quella umana, cosa ne sanno? Lì un giorno qualcuno che non aveva niente da fare, il cammello stava riposando, non doveva portare nessuno, ha detto: ma vediamo un po' di inventarci una teoria. E con questa teoria ci siamo massacrati, ma fisicamente abbiamo ammazzato la gente. Guardate che in Russia la Chiesa ortodossa dei nuovi credenti sterminava i vetero credenti perché questi si facevano segno di croce con le dita in un'altra posizione, gliele spezzavano. Cioè, e questo è cristianesimo? Sì, questo è cristianesimo. Non è la via del Cristo, è la religione cristiana. La religione cristiana che fa sì che il portavoce della sala stampa vaticanica dica alla radio, non l'ha detto in bagno mentre parlava al telefono, alla radio ha detto: sì, la situazione è tale che bisogna avere una reazione decisa. Ma ci rendiamo conto? Ma sei un prete. Cioè tu non puoi andare, noi l'abbiamo sempre fatto noi preti, abbiamo sempre benedetto le armi. La Chiesa ortodossa ha delle preghiere, ma il Venerdì Santo, scusate se faccio questa cosa, capirete bene perché vivo da solo isolato in un monastero in montagna. Ma la Chiesa ortodossa, le funzioni del Venerdì Santo io le ho abolite tutte. Sì, ho abolito la Settimana Santa.
perché erano funzioni terrificanti. Prendiamo Giuda e gli diamo la colpa di ciò che è successo. Quando gli viene detto: amico, per questo tu sei qui, questo è il tuo compito. E chi siamo noi per andare a... Sì, perché Giuda avido di denaro. Ma quale avido di denaro? Pensate che addirittura il Vangelo di Giovanni è stato ritoccato in un modo terribile quando c'è l'episodio dell'unzione. Siamo, cos'è? Capitolo 11 mi pare. No, 12. E c'è questa cosa bellissima. Il testimone oculare dice: e il profumo si sparse per la casa. Cioè era lì il particolare, quello. E gli altri si sdegnarono perché questo spreco si poteva vendere. Giuda dice: perché questo spreco si poteva venderlo per darlo ai poveri? Forse lui non aveva capito l'importanza del gesto, ma ha fatto un ragionamento mica sbagliato. Bene, qualcuno si permette di spaccare l'episodio in due monconi e di ficcare nel mezzo questa frase: questo diceva non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e teneva la cassa e rubava quello che c'era dentro. Allora Gesù era stupido, perché non avrebbe mai messo un cleptomane in condizioni di conflitto così grandi. I soldi sono lì, sei ladro, cosa vuoi fare? Non l'avrebbe mai fatto. E Giuda non aveva bisogno di rubare. Non aveva bisogno di rubare, anche perché avrebbe dovuto chiedere un'altra cifra. Lui chiede 30 denari, che è il prezzo di uno schiavo. Poi ci sono delle bellissime teorie sotto questa cosa, per la quale Giuda non avrebbe tradito proprio nessuno. Tant'è che comunque non capisco perché lui si pente e noi non lo salviamo. Non gliela passiamo liscia. Ancora oggi diciamo falso come Giuda. E con questo abbiamo esternato tutta la nostra compassione.
È l'unico che fa la comunione, il boccone è solo a Giuda.
Esatto, non solo, bravo, non solo quello, ma è l'unico che dice: ho consegnato, non tradito, ho consegnato sangue innocente. Gli altri l'hanno rinnegato tutti, non solo Pietro, di Pietro sappiamo perché le cronache ne parlano, ma anche gli altri, guardate che non c'era poi mica più nessuno lì, hanno tutti pelato. Eppure siamo stati educati dai film western. Sì, i buoni e i cattivi, dobbiamo identificare in ogni situazione storica o in ogni insegnamento un buono e un cattivo. Il buono lo assimiliamo a noi perché noi siamo sempre la parte della ragione, e il cattivo è l'altro. E quindi noi dobbiamo identificare nel Vangelo un cattivo. Ma anche a Pietro si è detto: lungi da me Satana. A Giuda non l'ha mai detto: vai lontano da me Satana, perché tu pensi secondo il mondo e non secondo Dio. È bella quella frase. Quante volte ne pensiamo secondo il mondo e non secondo Dio? Siamo satanici in quel momento. Eppure ci sentiamo santi, cattolicos, cattolici apostolici. Perché ci hanno detto che l'appartenenza a un gruppo è sufficiente, anzi sovravanza, basta e avanza. Questo è il problema: rischiamo di abdicare la nostra verità per aderire al gruppo. Non sto teorizzando che abbandoniate ciò che siete, che cambiate, ma che diventiate ciò che siete. Lo potete fare all'interno anche della Chiesa. Nessuno vi può togliere questo diritto, eh? Nessuno. Se la Divina Provvidenza mi ha dato un prete che vi dice le cose del Vangelo, è perché avete diritto a questi strumenti. E poi magari una volta che vi siete evoluti potrete spiegarlo ad altri. E che ne so io? Non so quali sono i progetti di Dio. Io vivo. Vivo cercando l'intensità. La creazione è permeata di intensità.
Sono le 4:30, penso che possiamo concludere.
Dicevamo prima, dopo pranzo, quando abbiamo parlato un po' con padre Gabriele, che un giorno accenderà una pira qui nel parcheggio, siamo già in due che ci teniamo compagnia.
Portate l'acqua.
Io ringrazio padre Gabriele di questo, così, questo dialogo, ecco, in fondo ad alta voce, e penso che ci aiuti a crescere, ci aiuti a crescere, perché abbiamo bisogno di tornare al Vangelo sine glossa, come diceva San Francesco. E lo ringraziamo, grazie a voi di aver partecipato a questa giornata impegnativa, intensa, vi siete comportati benissimo, avete resistito fino alla fine. E il prossimo incontro sarà il 13 dicembre, mattino, come al solito faremo avanti un discorso in ambito cristiano, pomeriggio verrà una mia cara amica, la Elena Sishin Viviani, che è una monaca buddista di tradizione Zen Soto, e ci presenterà la preghiera secondo questa tradizione, che anche lei sicuramente farà cadere un po' di...
No? Di strali.
No, nel senso che si pensa che il buddismo sia ateo, che non sia una... Invece lei dice, ma no, io sono una religiosa, perché lei era presente, è un prete praticamente nella loro tradizione, e io quando mi metto a meditare io prego, cioè non so dove sia nata questa cosa, che il buddismo sia ateo. Quindi penso che sarà un pomeriggio anche molto interessante. Bene, grazie e buonasera.
È la prima volta che sento un prete ortodosso.